è una domanda che Alberto Mazzoni ha posto quando ci ha inviato il suo intervento, è questa. Siamo sicuri che il modo migliore di costruire un robot sia di farlo uguale a un uomo? E do a lui la parola, perché l'intervento è particolarmente pop, pur occupandosi di robotica, e quindi particolarmente interessanti per tutti e tutte le presenti. Grazie.
Grazie mille, vorrei ringraziare anche gli organizzatori per avermi invitato. Per le slide, non so se posso... Allora sì, sono venuto qui per parlare di arte e tecnologia da due punti di vista diversi. Il primo è, si parla molto spesso di science fiction, fantascienza, quindi abbiamo abbastanza tutti presente da Asimov fin là quanto la tecnologia possa influenzare l'arte come mezzo per produrre nuova arte, la musica elettronica, quel che vi pare, ma anche come, dicevo, scusate, non riesco a parlare stando a sedere, è un disturbo comportamentale, quindi starò in piedi, ma anche come ispirazione, nel senso da, io continuamente a lezione da Avatar, cito tutti questi film di fantascienza che via via riescono a sfruttare le novità per quel che riguarda il campo della scienza, e quindi introducono elementi scientifici. Non siamo più negli anni 50 in cui si diceva spara la pistola a neutroni, che non vuol dire niente, ma ci sono proprio dei consulenti scientifici che si occupano in Italia, a Hollywood, di rendere più accurati possibili quelli che sono i contenuti scientifici della fantascienza. Però la cosa secondo me interessante è che il circolo è chiuso, quindi da una parte l'arte si ispira alla scienza, dall'altra noi consumiamo gli scienziati, anzi direi soprattutto per quello che riguarda il pop, siamo dei consumatori molto forti di tutti i tipi di arte, di intrattenimento, e quindi continuamente ci sono delle ispirazioni che ci vengono dall'arte. L'arte, come è stato appena detto nell'intervento, è un modo di esplorare nuovi confini, e a volte si spinge là dove noi, che dobbiamo avere un passo più solido, se volete, dobbiamo fare molti test, molti esperimenti, ci muoviamo, speriamo in modo accorto, ma più lentamente dell'arte. A volte l'arte fa delle fughe in avanti che poi possono essere utili. Per fare un esempio che è molto caro al professor Dario, che non è potuto venire, non è potuto venire oggi, è quello che non sarà fatto qui, il viaggio incredibile, la storia di Asimov che prevedeva quella minuscola navicella che va all'interno del corpo umano. Noi adesso stiamo lavorando all'Istituto di Biorobotica, che è qua dietro, a delle sale operatorie che entrano all'interno del corpo umano. Cioè, un inghiotto, una pasticca, e contiene una sala operatoria robotica miniaturizzata, e quindi poi si può aprire all'interno e controllata dall'esterno si può operare in modo meno invasivo del solito. Questo è chiaramente un caso in cui, e non è un caso che ci sia venuto in mente questo, è venuto in mente proprio riflettendo su varie cose, fra cui anche l'opera di Asimov. Questo è un esempio, lui si chiama Stellark, è un artista contemporaneo, abbiamo contattato recentemente per una mostra, ci ha mandato alcune sue opere. In questo caso lui che cosa ha fatto? Nel 1990, la foto è del 1982, quindi su scala scientifica è proprio preistoria praticamente, lui si è fatto installare un terzo braccio. Il terzo braccio, lo vedete lì, come comandava, un terzo braccio non comandato meccanicamente come una copia dell'altro a cui era agganciato, ma il terzo braccio era comandato in modo estremamente raffinato dal punto di vista scientifico, con dei sensori, li vedete lì, piazzati sul resto del corpo. Quindi lui ha imparato a, se contraeva un certo muscolo del petto, allora la mano si chiudeva. È stato così bravo, dedicandoci il suo bravo tempo, che alla fine è stato in grado di scrivere contemporaneamente, lo vedete nella sua installazione, scrivere contemporaneamente con tre mani. A me risulta impossibile farlo con due, e è riuscito a farlo anche con tre. Come vedete ha scritto Evolution, ovviamente con dei richiami a quello che lui pensava di stare facendo, quindi questa è l'evoluzione dell'umano, e l'ha scritto tre lettere con una mano, tre lettere con la seconda mano e tre lettere con la terza mano. Però la realtà è che, giusto appunto, noi scienziati non andiamo così spesso alle mostre di arte contemporanea, non siamo così cool. Di solito andiamo, se può passare alla prossima, di solito ci cibiamo più che altro di cultura pop. Per esempio, giusto appunto, io sono un insegnante di... Sono un insegnante anch'io sui generis, forse è un po' più facile perché insegno all'università dove le persone sono, molte poche persone davanti e molto altamente motivate, quindi diciamo me la cavo più facilmente, però giusto appunto continuamente, questo vorrei fare anche un esempio adesso, è una cosa che il pop, poi lo uso anche che loro, insomma, posso cercare di tenermi un pochino al passo, è una cosa che uso per cercare di spiegare i concetti. Ma dal pop si può anche imparare, perché è un riflesso, nella mia opinione, è un riflesso del subconscio di quel momento. Allora, tutta l'ispirazione viene da, vedete, Astro Boy. Non so se qualcuno qui... alzi la mano chi conosce Astro Boy. Bravi. Addirittura, perfetto. Ci fu una famosa intervista negli anni '80 in cui a uno dei pionieri giapponesi della robotica chiesero: come mai ti sei messo a fare i robot? E lui ha risposto: perché leggevo Astro Boy, non perché adoro la meccanica, gli ingranaggi, eccetera, eccetera. Quindi la finta storia di un robot creato ha creato dei robot. Poi, se invece guardiamo alla mia generazione, il robot di riferimento durante la mia infanzia era Super Vicky, esattamente. Super Vicky, che stava lì, compagna di scuola, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi ha figli piccoli come me, saprà anche chi è quel terzo fosco personaggio lì nell'angolo in basso a sinistra, è uno dei Teen Titans e si chiama Cyborg, quindi mezzo uomo, mezzo macchina. Questa carrellata in realtà ci dice qualcosa di molto interessante. Ci dice che nel dopoguerra i robot erano qualcosa, guardate, che vola nello spazio, qualcosa di avventuroso, incredibile, completamente distante dalla nostra esperienza quotidiana. Già per la nostra generazione, anni 80-90, il robot è in casa, il robot è la tua compagna di classe, il robot è può essere tua sorella. Per i bambini di adesso, quello che vedono nei cartoni animati, questo è un cartone animato molto popolare, addirittura non è neanche un robot, ma è un mix fra essere umano e il robot, è un personaggio da cui loro si travestono per carnevale. Una cosa che probabilmente a uno spettatore anche adulto degli anni 50 sarebbe sembrato ripugnante, come una violazione delle leggi della natura. Quindi questi tre esempi di pop mostrano come il robot sia entrato sempre più all'interno delle nostre vite e sia diventato normale anche non solo addirittura averci dentro in casa, ma avere il robot dentro il corpo, che non voglio spaventarvi, ma è esattamente la cosa di cui mi occupo io personalmente al Sant'Anna. Se possiamo andare ancora avanti, grazie. Quindi la questione che volevo affrontare qui, utilizzando anche il rapporto fra arte e tecnologia, anzi cercando di dimostrare come l'arte sia sempre avanti alla tecnologia, è anche, ora, come dicevo, nel mio piccolo, anche un suggerimento su come affrontare certi temi con certi tipi di chiave artistica in senso pop. Quindi un tema fondamentale per noi è: debbono i robot essere pari all'uomo, per citare Berlinguer? E allora l'esempio di Rachel in Blade Runner, peraltro andate a guardare anche il seguito che non è male, ero molto timoroso invece a Bellino, Rachel di Blade Runner è l'esempio classico di robot indistinguibile, spoiler, è un androide indistinguibile dagli esseri umani. E quindi ovviamente vedendo questo esempio non verrebbe da dire sì, certo, dobbiamo fare i robot uguali agli esseri umani, ma Star Wars ci dà un altro suggerimento. Guardate i due robot di Star Wars. Uno è antropomorfo, ha due braccia e due gambe, e l'altra è una lattina di birra semovente. Tutto quello che fa il robot umanoide durante il film è mettere nei guai i protagonisti, guai da cui vengono salvati dalla lattina semovente. Quindi il parere di Star Wars è evidentemente diverso. I robot non li dobbiamo costruire antropomorfi. Possiamo passare? C'è un film non eccezionale, se non per la presenza del buon vecchio Banderas, che si chiama Automata, un film di fantascienza spagnolo, è uscito di recente, in cui c'era una piccola variazione sul tema delle tre leggi della robotica. In pratica veniva, non mi ricordo neanche più quale veniva tolto, ma veniva aggiunta una nuova legge che è: i robot non possono modificare se stessi, non possono né essere modificati né modificare se stessi. Questo riflette una delle preoccupazioni al momento etiche delle nanotecnologie, quindi la tecnologia è in grado di autoreplicarsi, allora finisce completamente fuori controllo. La cosa interessante del film, quindi i robot erano tutti fatti, ditemi se sono troppo lungo, io vado avanti finché non mi sparate, praticamente i robot erano fatti tutti come quel robot giallo lì, poi gli esseri umani, come quel marpione di Bandera, se li modificano in un modo ben preciso per renderli ancora più antropomorfi, mentre invece appena i robot riescono a ribellarsi e a costruire un robot loro, il primo robot che costruiscono i robot è quel ragno schifoso là sotto. E quando Banderas dice loro, ma non parla neanche, loro dicono, non ne ha bisogno. Quindi di nuovo l'idea è no. L'idea ci siamo fatti di un robot, no, da cartoni animati giapponesi alla maggior parte dei film, che sia antropomorfo, di nuovo questo film ci suggerisce che probabilmente è sbagliata. Una cosa che uso sempre nella didattica, per spiegare anche, noi ci chiamiamo Istituto di Biorobotica qua a Pontedera, per spiegare esattamente di cosa si tratta la biorobotica e perché pensiamo sia una cosa di frontiera, di solito uso Avengers 2, l'età di Ultron, che non è granché, guarda, vi faccio lo spoiler, non state a vederlo, però è interessante. L'idea di base è che c'è Iron Man, personaggio molto popolare, che è un essere umano all'interno di un esoscheletro. Quindi questa è, diciamo, la prima fase della robotica. Hai l'essere umano che controlla la parte robotica. Nel film Iron Man incautamente crea un'intelligenza artificiale robotica, Ultron, che è un robot perfetto e viene da lui sconfitto. Non sanno come fare a rimediare a questa cosa, quindi il robot completamente autonomo sconfigge l'essere umano che controlla parti robotiche, finché non creano un robot organico. Il terzo robot, no, non si vede bene dalla foto, ma è fatto nel film non di cavi e computer, ma è fatto di materiale organico, e solo lui è in grado di sconfiggere il robot fatto di ferro, ma con un'intelligenza artificiale. Questa cosa qui, di nuovo, riflette un po' quello che è il sentire al momento della scienza, cioè il fatto che il robot completamente autonomo va bene per un sacco di settori, quando le nostre collaborazioni con la Piaggio, eccetera, per la robotica industriale, ma la vera frontiera interessante adesso sta, per usare un termine stato usato ora per parlare di creativity, l'evento che si tiene in contemporanea, sta nell'ibrido. Possiamo andare? Quindi, in particolar modo, alla fine, bruciato da questa sconfitta, un fumetto ho comprato qualche Lucca Comics fa, e allora Iron Man decide, bene, allora se non sono più aggiornato, quello che devo fare è che non voglio più comandare i robot con la voce o muovendo le mani, voglio che i robot siano direttamente collegati al mio sistema nervoso, che quando io penso una cosa, il braccio robotico fa esattamente quello che io penso. Che è veramente una fantascienza estrema, così estrema che è quello che facciamo al Sant'Anna, come vi mostrerò adesso. Prego. Ah, scusate, no, parentesi, questo tutti questi discorsi che ho fatto fino adesso è relativo all'immaginario occidentale. Per noi, data la nostra visione del mondo greco-cristiano-antropocentrica, gli esseri umani e le macchine sono due cose completamente distinte. Per la cultura giapponese, per vari motivi che non affronterò, ma che si basa essenzialmente sullo shintoismo, che è più animista di noi, la distinzione fra uomo e macchina non è così forte. Per loro non è mai stato un problema. Qua a sinistra abbiamo un androide creato così bene che si chiede se è un essere umano, e a destra un essere umano che ha imparato a collegarsi con le macchine. E le due cose sono quasi uguali. Per loro non è un trauma, un oggetto di riflessione etica come potrebbe essere per noi. Allora, la domanda su come facciamo su come è il modo migliore per riprodurre le proprietà che noi vogliamo all'interno di dei robot è interessante dal punto di vista nostro come appassionati di cultura e di scienza, ma anche dal punto di vista di cittadini che pagano le tasse in Unione Europea, perché l'Unione Europea ha fatto una fortissima scommessa, ha investito 1 miliardo di euro in un progetto che si chiama Human Brain Project. Lo Human Brain Project è un programma per costruire un'intelligenza artificiale che non sia un'intelligenza artificiale completamente astratta, ma che sia una simulazione fatta al computer neurone per neurone del cervello umano. E nel nostro piccolo ci abbiamo un po' collaborato, coinvolge tantissimi gruppi in Europa. Quindi la scommessa dell'Unione Europea è: se vogliamo creare vera intelligenza, la cosa che dobbiamo fare è imitare il cervello umano. possiamo andare prossimo. Però, d'altro canto, c'è un'altra potenza economica che invece ha preso delle decisioni diverse dall'Unione Europea, e l'altra potenza economica è Google, che ormai investe tanto in ricerca quanto molte nazioni. E allora invece l'idea di Google è: no, non mi interessa imitare gli esseri umani, voglio creare un'intelligenza artificiale che sia completamente astratta, che si disegni i suoi stessi principi. Allora, con questa tecnica, che è radicalmente opposta, quindi adesso siamo passati da il corpo del robot deve imitare il corpo degli esseri umani a la mente dei robot deve imitare la mente degli esseri umani. La prima cosa gli hanno fatto fare, essendo, ormai l'avrete capito dal tipo di discorsi che faccio, i scienziati un po' tutti dei bambinoni, hanno creato intelligenza artificiale e l'hanno fatta giocare a Space Invaders, videogame che forse ricorderete. Praticamente, senza dargli nessuna istruzione, nel giro di 400 partite il computer ha imparato quali fossero le regole, ha imparato i trucchi, a questo Arkanoid, una serie tutto di giochi classici, e ha eguagliato o battuto i record umani per questi videogame. Ma la cosa interessante, voi potrete dire, vabbè, si trattava di videogame, è un computer, gioca in casa. Ora, sempre parlando di Oriente e Occidente, per noi il gioco più difficile, classico, sono gli scacchi. In realtà si può provare matematicamente che il Go, che è un gioco bellissimo e consiglio a tutti di provare, è ancora più matematicamente difficile degli scacchi. È un problema per cui non esiste una soluzione esatta, il Go. Praticamente sono queste tesserine bianche e nere, e te con le tue tesserine bianche devi circondare le tesserine nere e cercare di non farti circondare. Il programma di Google, dopo aver battuto i videogame, ma lì, come si diceva, giocava in casa, ha battuto, studiando tutta la storia del Go che era disponibile su internet, ha battuto il campione mondiale di Go. E fin qui, questa è la novità quando ho finito di fare questa presentazione. Nelle scorse 2 settimane è successa un'altra cosa, forse avete letto. Praticamente ha creato un'intelligenza artificiale che non ha guardato nessuna partita fatta da esseri umani, si è allenata solo con se stessa in isolamento, senza prendere imitazione agli esseri umani. L'ha fatta combattere con l'attuale campione del mondo, che è un'altra intelligenza artificiale, e la nuova intelligenza artificiale, che non ha imparato agli esseri umani, ha battuto per 100-0 l'intelligenza artificiale che aveva imparato dagli esseri umani, scoprendo nuove tattiche. Questo è un gioco che non è matematicamente risolubile, che è tipo, beh, loro prendono le cose un po' di petto sempre, ma una questione di vita o di morte in Giappone, perché rirappresenta la guerra e conquistare i territori, eccetera, eccetera. Possiamo andare? Quindi il dibattito è aperto. La cosa che ci chiediamo noi è al momento, ma è possibile costruire, anche se diciamo che sia la cosa migliore, un altro dibattito vecchio come la parola robot, o che va indietro ai tempi del Golem di Praga, o il primo robot che vi viene in mente nella storia. Cioè, si può fare, al di là del fatto che sia etico o meno, non è l'intelligenza umana qualcosa di così un unico irripetibile fiocco di neve che quindi non si può riprodurre? Beh, la buona notizia, spero, almeno dal mio punto di vista, è che per il momento è così. Ci sono tutta una serie di cose che, nonostante investimenti e sforzi, non stanno venendo catturati dalle procedure matematiche che usiamo e usano gli altri gruppi di ricerca nel mondo, e per cui la cosa che noi ci accontentiamo è di fare non le strategie del cervello umano, non la coscienza, la fantasia, ma a volte si legge, certo, fantasiosamente nei giornali, scoperta l'area del computer che ama, che capisce le emozioni, no, però la cosa che cerchiamo di fare è riprodurre alcuni pezzi, quindi non le strategie del cervello, ma le tattiche del cervello, alcune piccole cosine che giusto appunto non coinvolgono l'intero cervello come la coscienza, eccetera, eccetera, ma alcuni piccoli meccanismi siamo in grado di imitarli. Da questa possiamo saltare un pochino. No, diciamo, l'idea è che, di nuovo, per vedere se uno si vuole ispirare, è giusto ispirarsi alla natura o non è giusto ispirarsi alla natura, ci sono tutta una serie di meccanismi che funzionano benissimo, che noi abbiamo inventato anche molto tempo fa e che non si ispirano per niente alla natura. Il povero Leonardo era ingegnoso, sì, ma si era preso la fissa di volare imitando il volo degli uccelli. gli aerei non imitano il volo degli uccelli, volano per un principio completamente diverso di portanza, non agitano le ali così. Quindi lui aveva deciso di seguire la strada che noi chiamiamo biomimetica, ma era una strada sbagliata. Il passo avanti, e tutti citiamo nell'evoluzione della società, è l'invenzione della ruota. Beh, non so se ci avete mai fatto caso, ma nessun animale ha le ruote. Non andiamo in giro con delle macchine che si muovono su quattro zampone fatte imitando l'airone. Quindi, di nuovo, o come questo è un film di Cronenberg, quindi da non far vedere ai bambini troppo, in cui c'è un tipo che con i resti di un avanzo di pesce che c'ha sul piatto costruisce una pistola. Beh, questo è possibile solo nei film di Cronenberg. E in un altro film di Cronenberg molto interessante si parla, lo stesso film di Cronenberg, ci penso, Existence, si dice, se vogliamo fare un'interfaccia uomo-macchina, se io voglio giocare di nuovo, in questo caso era gli anni 90, andava di moda la realtà virtuale, se voglio entrare in questa realtà virtuale, allora devo interfacciarmi in modo organico con la realtà virtuale. E si pensava giusto appunto avere una cosa molto schifosa, è un film di Cronenberg, quindi questo cavo che è organico che entrava nel sistema nervoso e ti faceva giocare. Possiamo proseguire? Quindi, allora, noi stiamo in questo momento lavorando, diciamo, il nostro progetto un po' di punta è il braccio robotico. Quando sono stato assunto a lavorare qua, me ne andavo in giro e in ogni stanza c'era il suo braccino robotico appoggiato su qualche scrivania. E ho pensato, ma sono pazzi? Non hanno visto Terminator 2? In Terminator 2, praticamente, c'è questo braccio robotico da cui vengono costruiti i robot malvagi del futuro. Uno. Allora arrivano i buoni fanno saltare in aria il laboratorio ammazzando tutti gli scienziati e sono i buoni, e il film tutti dicono, sì certo, hanno fatto bene. Quindi, capito, non solo ci fanno saltare in aria, ma sono anche i buoni che ci fanno saltare in aria. Però volevo rassicurare tutti, nel caso qualcuno di voi venisse dal futuro, non è questo che stiamo cercando di fare, quello che stiamo cercando di fare è, nella prossima immagine, stiamo cercando di fare ovviamente la mano di Luke Skywalker in Star Wars. Quindi, veramente, quando è partito il progetto, il nostro capo, il primo giorno, ha detto «Bene, siamo pagati per fare questo». Quando qualcuno, qui non farò spoiler, ne ho già fatti abbastanza, qualcuno che ha una certa relazione con Luke Skywalker gli taglia la mano, allora lui subito dopo, nella scena successiva del film, ha una mano robotica che non solo lui è in grado di muovere col pensiero, ma, questa è la cosa particolarmente interessante con noi, lui se la pizzica e sente il pizzico sulla punta delle dita. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Ecco qui, vedete, questo è il mio trucco, come diceva, no? Il miele posto sul bordo della tazza contenente la medicina amara. Quindi ho fatto un sacco di film, ora arriva la parte scientifica tosta. Quindi quello che noi facciamo, stiamo facendo anche adesso con gli amputati all'ospedale di... Posso proseguire? Sì. L'ospedale di Roma, sarò molto breve. Abbiamo proprio creato un braccio robotico che si interfaccia col sistema nervoso, per cui non solo il nostro braccio robotico è in grado di muoversi seguendo le intenzioni pensate dal paziente, cioè il paziente pensa voglio prendere questo in questo modo e il braccio robotico esegue esattamente la cosa, ma addirittura il braccio robotico è sensibile, cioè quello che il braccio riesce, quello che i polpastrelli della mano riescono a toccare, allora il paziente è in grado di avvertirlo. Passo, mi permetto di... Allora, la cosa interessante è che noi questa cosa l'abbiamo fatta in realtà, ora ho detto tutto il tempo, forse non è necessario, forse non ci facciamo a imitare il sistema nervoso umano, ma noi l'abbiamo fatta imitando il sistema nervoso umano. La cosa interessante è stata che non solo i nostri pazienti, quindi un paziente bendato con le cuffie, è stato in grado di riconoscere quello che toccava coi polpastrelli il 96% delle volte, ma il nostro cervello è plastico, è una cosa veramente eccezionale. Se noi avessimo dato anche una roba strana, ma gli avessimo insegnato, ogni volta che senti questa roba strana, allora è qualcosa di rugoso, una volta che senti questa roba strana, ancora strana, due, è qualcosa di liscio, il cervello alla lunga l'avrebbe imparato. La cosa per cui è stato utile che noi riuscissimo a imitare il sistema nervoso, è che l'ha imparato senza allenamento. Siamo riusciti a imitare la voce questo era un paziente che è stato amputato da adulto, quindi la parte del cervello che sentiva, dedicata a sentire dalle mani, era ancora lì. E quindi la cosa che succedeva era che abbiamo imitato la voce del sistema nervoso come se arrivassero i messaggeri al castello centrale da un territorio dal quale non si sentiva, non si aveva novità da lungo tempo, ma ma il linguaggio era corretto, il sigillo di Ceralacca sul messaggio era quello giusto e è stato immediatamente riconosciuto. Ora forse c'è proprio l'ultima slide, esatto. Conclusione, il primo fumetto che io ho mai comprato da solo con la mia paghetta, invece di leggere Linus del mio babbo, è stato il primo numero di Nathan Never, agente speciale Alfa, che aveva in copertina una bella mano robotica. Adesso, 25 anni dopo, lavoro e costruisco le mani robotiche. Quindi facciamo attenzione ai fumetti che leggiamo e facciamo legge, perché possono cambiarci la vita. Grazie.
Grazie, grazie mille.